Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
I'm lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet and starry place. Times were wounded out in space, where million miles away.
Bravissimo Laszlo Kovacs, un applauso.
Grande Laszlo, un uomo applauso. Pieno di risorse.
Preferisco dire un artista tutto tondo.
Va bene, buonasera a tutti, benvenuti al Bar Traumfabrik, benvenuti buonasera, al bar buonasera. Del cinema, al bar del Traumfabrik, dove come tutti i venerdì sera per un'ora e mezzo in diretta a partire dalle 20 su Radiofonica ovviamente.com siamo qui a parlare di cinema, a parlare di tutto quello che ci passa per la mente, che però fa riferimento al cinema e non solo. Air Director,
posso dire prima che l'ho fatto solo per salvare la faccia di Michele Ramazzotti?
Beh, sei quasi seducente come Michele Ramazzotti.
Come no?
Diciamo.
Cominciamo benissimo.
Sì, sì, pensavamo fosse un'interferenza, invece eri tu davvero.
Ero io dal vivo.
Visto che chi ci ascolta non può vedere tutto, ma chi ci guarda oggi abbiamo due telecamere. Una sarà soltanto per l'ancata.
Questa per gli amici.
Per gli amici. Ma potete assolutamente seguirci anche su Facebook. Siamo attivissimi, ve lo dimostreremo. Bar Traumfabrik per trovarci. Mettete il vostro mi piace. Il numero 300 vince qualcosa?
Non saprei.
Vabbè,
vedremo.
Popcorn,
forse dai, popcorn qualcosa biologici.
Su Twitter ci trovate dietro l'hashtag Bar Traumfabrik. E se voleste scriverci, bar@t-fabrik.eu per comunicare con i quattro.
Sento una musica in sottofondo che mi sembra di riconoscere.
È già. Allora, in questa puntata parliamo, come abbiamo già detto, di Her, di lei sarebbe Her. Di Spike Jonze, della rassegna Bella Queer, degli ultimi film di Wes Anderson e Jim Jarmusch, del documentario Ex Chim e di Ida. E lo facciamo anche con i nostri ospiti: Elisa Fiorucci della rassegna Bella Queer, collaboratrice
ciao.
Con Fuori Traccia.
Buonasera, ciao, benvenuto.
Applausi preventivi per tutti, dopo vediamo se alla fine.
E poi abbiamo Andrea e Ivan Frenguelli dallo stesso cognome,
Frenguelli Bros.
I Frenguelli Bros, videomakers e autori del suddetto documentario. Ciao ragazzi.
Buonasera, ciao. Un bravi preventivo ci può stare.
Sì.
Allora, prima di iniziare, di entrare poi nell'argomentazione varia che abbiamo detto, R, diciamo, è l'ospite d'onore della serata, i film di Spike Jonze, parliamo un po' di dati, diamo i numeri come sempre. Allora, diamo subito un'occhiata al box office, aggiornato a ieri chiaramente, e abbiamo in testa nei cinema perugini, e non solo chiaramente, 300, L'alba di un impero. Noi ci abbiamo scherzato, no? Con la spada infuocata,
la spada di fuoco.
300, L'alba di un impero ha incassato 3 milioni e 300 mila euro, ok? Al secondo posto, Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek con 2 milioni e 200 mila euro, con una media a schermo di 300 euro, cosa che noi ne abbiamo parlato, insomma,
non ne abbiamo parlato
con tanto,
meglio non parlarne.
Però insomma, questi, come vedete, noi abbiamo un grosso ascendente sul box office.
Sì.
E a seguire La Bella e la Bestia con 3 milioni e 800 mila euro totali, che comunque, essendo alla terza settimana, cala, ma relativamente.
Beh, insomma, lei, mantiene le aspettative.
Lei, oppure Her, come diremo per tutta la sera, di Spike Jonze, che è uscito ieri, ha iniziato bene con 48.000 euro e 302 euro di media schermo. Ok? Laszlo Kovacs.
1302.
Laszlo Kovacs, spiegaci la media schermo, perché sennò
allora,
la gente non
abbiamo dice... la puntata zero, ma non tutta.
La media schermo.
300 euro.
Brevemente.
La media schermo è il totale dell'incasso che ha fatto il film in una settimana, diviso per il numero delle sale che lo hanno proiettato.
Cioè il numero delle copie.
Sostanzialmente, facendo una media, si riesce a risalire a quanti spettatori hanno visto il film, sono entrati in sala nel giorno che viene preso in considerazione.
E questa settimana, oltre a Her, è uscito anche un altro film che avevamo preannunciato, sì, che è Ida di Pavel Pavlikovsky,
che non troviamo in
programmazione al Cinema Sant'Angelo. No, non lo troviamo in classifica, uno di quelli che hanno fatto 10 milioni delle vecchie lire.
Sì, però, no, beh, è un film che ha incassato, perché comunque a livello europeo è uscito già da un po', ha vinto, mi sembra, in Inghilterra al British Independent Film Award, Toronto Premio del Pubblico. Comunque Pavlikovsky è uno di quelli che piace, perché è molto glamour, diciamo.
Ci vogliamo sbilanciare e, citando il Morandini, vogliamo dire è un film troppo intelligente per avere successo?
No, non credo.
Su questo film non sia, io e Laszlo ci siamo trovati in posizioni diametralmente opposte. Qualcuno di voi l'ha visto, dei nostri ospiti?
No. Andatelo a vedere,
andatelo a vedere.
Io ne devo parlare bene per forza, perché una persona a me molto cara apprezza tantissimo questo film, le è piaciuto tantissimo il film, dunque devo parteggiare
ieri
per lei più che per
così.
No, io non è che non la penso così. Io, come ho detto ieri smessaggiando con il mio amico Lupus, credo che il film abbia un ottimo soggetto, un'idea bella di sceneggiatura. Problema che è mancato un po' lo svolgimento di questo soggetto, perché c'è una fotografia molto molto patinata, molto molto glamour, la ricerca estetica esasperante che secondo me soffoca un po' quelle che è la verità, la ricerca di verità, perché siamo, premessa, siamo nella Polonia sovietica
negli anni 60,
negli anni 60,
sì,
una storia in bianco e nero, grigia, sotto la neve polacca, di una giovane novizia, novizia nel senso che è entrata da poco
in convento,
che ha una rivelazione praticamente.
Sì, non lo raccontiamo,
no, vabbè,
tutto.
Però quello lì è il senso del film. Gli rivelano di essere figlia di ebrei.
Sì, ci sono due personaggi,
lei
e la zia. Come ho letto, sì, nel precedente film c'erano due personaggi, sì, io quello purtroppo non l'ho visto.
Ma
però
non ti sei perso niente.
Beh, se mi dici questo, io quello di ieri secondo me è stato un gran film. Quella che tu chiami fighetteria per me era precisione formale, era grazia, era tutt'altro. La fighetteria, se c'era una fighetteria in quel bianco e nero, allora Nebraska non è cos'è. Non
ma
è
no, fighetto. No, Nebraska è perfettamente calzante con la storia che stiamo raccontando. Lì siamo
secondo
in
me qui c'è un realismo, sì, e si vede. Poi ci sono delle inquadrature meravigliose, ci sono anche delle trovate un po' spiazzanti, come quegli spazi grossi sopra,
sì,
di loro,
vabbè, cioè, c'è una ricerca pittorica, ora, dove la pittura non esiste. Cioè, voglio dire, il bianco e nero che abbiamo conosciuto con Skolimowski o con Kieslowski, per citare due dei dell'Olimpo cinematografico, non è certa, e quello era calzante, era reale e dava la dimensione di
quella
Polonia.
Comunque Laszlo chiacchiera, gli hanno dato tutti 4 stelle, andatelo,
sì,
a vedere,
andatelo
e vedete
vedere
con chi siete d'accordo.
Andatelo a vedere, andatelo a vedere.
No, andatelo a vedere perché i film vanno visti, si va al cinema e poi diamo una dritta, spegnete il cellulare, non lo mettete silenzioso, perché se lo mettete silenzioso poi è sempre aperto, invece dovete spegnere.
Non fate come me, che ogni volta che vado in sala e dico a questi miei compagni d'avventura che sto vedendo un film, cominciano a mandare messaggi su WhatsApp in continuazione.
No, il cellulare deve essere spento.
Comunque, avete notato quando entra in modalità grillo parlante Smith?
Sì,
sa,
sì.
Sistematicamente cambia tono,
sì,
proprio.
È sempre
come
sopra
l'altra volta.
Un'ottava.
Sempre sopra di un'ottava, giusto?
Una terza.
Io comunque vorrei essere una pulce per stare sulla sua spalla al cinema e vedere se spegne veramente il cellulare. Io non credo.
Assolutamente sì, sempre.
Intervisteremo le tue pulci.
Chissà se lo fa Spike Jones di spegnere il cellulare in sala.
Chissà. O se lo tiene sul taschino con la mollettina sotto.
A quanto sembra, no, dovrebbe essere un maniaco compulsivo di tecnologie e quant'altro.
Forse sì.
Beh, è probabile.
L'importante è spegnere
comunque,
la sua
comunque chiudo su Ida. Andatelo a vedere, perché è un film che va visto.
Ti lascio l'ultima parola,
va
guarda che
visto,
sei contento.
Assolutamente va visto. Prego, maestro.
Ah, solo questo? Perfetto. Andatelo a vedere, ricordiamo che è in programmazione al Cinema Sant'Angelo tutti i giorni. E a questo punto ci sentiamo un pezzo, che dite? Andiamo in canzone?
Sì. Ma quando andate al cinema spegnete il cellulare.
Sì. Una colonna sonora di quale film?
Di nessun film, ci sentiamo un pezzo che è un video di Spike Jonze, bellissimo video di Spike Jonze in stile amatoriale anni 80. È un brano di Fatboy Slim del 1998, il director sta per postare...
Voglio tranquillizzare che non è morto Spike Jonze.
Non è morto.
Ok.
È Praise You di Fatboy Slim. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Arte Musique par Tonfabrik.
I have to praise you, ti devo elogiare, caro Air Director, perché alla mia proposta di mettere tutti i brani di tratti da video di Spike Jonze in questa puntata non hai battuto ciglio dall'alto del tuo ruolo di direttore artistico musicale.
No, guarda, comunque renderemo felici anche tutti i nostri ascoltatori e soprattutto chi ci seguirà su Facebook, perché stiamo postando i video mano a mano e vedrete che di roba più che bella fatta da Spike Jonze in collaborazione con tanti musicisti di altissimo livello ce n'è tantissima,
anche perché lui forse è più famoso, più importante per i suoi videoclip che per i suoi film, perché
lui quindi
è un regista di nicchia.
Allora, dicevamo che questa è una puntata in un certo senso dedicata a Spike Jonze, dedicata all'ultima uscita, ovvero Lei, Hair, che è uscito ieri in tutta Italia. A Perugia,
ragazzi,
a Perugia lo potete trovare a Luci Cinemas e al The Space, anche in lingua originale. Ricordiamo che Oscar Hare ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ok? Ve ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
Sono 3 settimane che stiamo a questa cosa.
E ricordiamo allora al volo, proprio volante, alcuni dei film che ha fatto Spike Jonze, no? Essere John Malkovich, che tutti conoscerete. Conoscerete un pochino meno probabilmente Il ladro di orchidee, conoscerete un pochino meno Nel paese delle creature selvagge. Spero e ci auguriamo tutti che conoscerete sempre di più Lei, cioè Her.
Esatto, a questo punto non so se lo sapete, non so, no, prima di aprire la rissa sentiamoci, perché io non so se ve l'ho detto, ma sono volato a Los Angeles un'altra volta.
Ah, non a New York?
No, a Los Angeles.
Ti facevo a New York.
Vabbè, ma era ancora lì, perché ha vinto l'Oscar, si è preso una stanza dallo Chateau Marmont e lì ancora.
E com'è questo Chateau Marmont? Così come ce l'ha raccontato Sofia Coppola?
Ma non lo so, noi ci siamo visti a uno stand degli hamburger per strada, non mi hanno fatto entrare. Okay. Però insomma ci abbiamo questo breve frammento di intervista, in realtà non a Spike Jonze, ma a Joaquin Phoenix e a Amy Adams, che erano lì insieme e abbiamo fatto qualche domanda e quindi adesso ce le sentiamo.
Stanno insieme.
Che tipo di rapporto avete con la tecnologia nella vita di ogni giorno? Sai cosa è divertente? Dipende da cosa intendi per tecnologia, perché tutti usiamo la tecnologia ogni giorno, giusto, no? Abbiamo quest'idea di diversi tipi di tecnologia, ma siamo completamente invasi in ogni ambito. Recentemente a casa non mi funzionava internet e io e mia sorella siamo andati nel panico. Come facevamo a fare qualsiasi cosa prima? È incredibile come ci si adatta subito, vero Amy? Sì, esatto. Pensavo prima, ti ricordi da Thomas Guide? Giravamo per LA cercando le audizioni con la guida in mano. Non so nemmeno se saprei usarla ora che mi sono abituata a Google Maps e simili. Sì, bisognava trovare la lettera dell'alfabeto. Sì, ed era tipo di 400 pagine e cercavi disperatamente di capire cosa cercare. Ma ora che ci penso dovrò insegnare a mia figlia come leggere una mappa.
Allora, nel frattempo ci ha raggiunto pure Marco Della Torre, nostro insidioso ospite, visto che si infila.
Ciao Marco!
Però ci ha portato del buon bere, dunque lo ringraziamo.
Vermentino di Gallura,
che è nel tono del film, secondo me, il Vermentino.
Sì, la Gallura proprio... Alcune scene erano ambientate...
Quei campi lunghi sul mare era Gallura.
Certo. Decisamente, con tutti quei container...
Era Gallura, sì. Guarda, sono convinto.
Era Shanghai, comunque, non so se qualcuno se ne è accorto. Allora, entriamo un attimo all'interno di queste discussioni. Io, Laszlo, ti provocherei e ripartirei da come ha concluso l'intervista che abbiamo appena sentito Joaquin Phoenix, dicendo... Dovrò insegnare a mia figlia a leggere una mappa.
L'ha detto Amy Adams.
Amy Adams,
sì,
ok.
Guarda, posso... Un aneddoto inquietante. Mi è capitato un po' di tempo fa di partecipare ad una conferenza in cui c'era un fantomatico, anzi molto importante nella scena cinematografica europea, personaggio che si definisce un migrante digitale. Un uomo che ha dovuto scappare dall'Italia perché il suo desiderio di digitalizzazione, app e quant'altro era così frenetico che in Italia non trovava sfogo per le sue ambizioni e aspettative. Beh, lui mi racconta che la prima volta che ha portato sua figlia al cinema, la figlia gli ha chiesto: dov'è il nostro iPad per vedere il film? Questo è, non lo so se è inquietante o meno, lui lo rivendicava come motivo d'orgoglio, visto che i nativi digitali crescono in questo modo.
Secondo me lo sguardo del film sulla tecnologia è altro, però facciamo una cosa, parliamo sempre noi. Sentiamo che cosa hanno da dire i nostri ospiti, perché mi pare di aver capito che Elisa non ha apprezzato tantissimo questo film.
No, al contrario, io l'ho apprezzato. Ah, fantastico. E trovo però che il film
sia... Ti sentiamo così.
Vabbè. Elisa Linda Fiorucci.
Sì, ribattezzata Linda. No, mi sono chiesta, alla fine del film mi sono chiesta che cos'è questo film, cioè che cosa voleva dirmi. E allora, da una parte ho abbandonato l'idea che si trattasse di un film che fa, no, un'apologia della tecnologia, perché non lo fa. Dall'altro, un film di analisi antropologica nemmeno, un film di critica sociale sulle conseguenze emotive della tecnologia e dello sviluppo tecnologico da qui a 15 anni nemmeno. E allora che cos'è? Leggendo anche delle interviste a Spike Jonze sono arrivata alla conclusione che il film non è nient'altro che una storia d'amore, o meglio l'indagine relativa ad una specifico spazio momento, che è quello della fine di una storia, e quindi della metabolizzazione della fine della storia e degli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per andare avanti nella vita.
Sì.
Tutto questo ambientato, diciamo, all'interno di una scenografia futurista, ma nemmeno troppo, in cui c'è solo forse un salto in avanti sulle risorse tecnologiche che abbiamo ora.
C'è anche un aspetto, diciamo, anche i vestiti, ragazzi, sono diversi dai nostri,
ma non troppo,
sì. E come potrebbe essere tra qualche anno. Sì,
esattamente.
Sì. E infatti è inquietante da questo punto di vista, però è mancato appunto quella critica che dici tu, sì. Diciamo che manca un po' di politica, come si direbbe.
Ma in questo caso secondo me non è che un bene.
No, perché... per carità, adesso qualsiasi cosa dico.
No, vabbè.
Sto zitto, non sono in scaletta, non
fai
parlo.
Finire Elisa.
No, sostanzialmente avevo finito, però quello che volevo aggiungere è che secondo me, umilmente, nella seconda parte la scenografia si perde, che ne dicano i critici che gli hanno dato
la sceneggiatura
il premio, perché nella seconda parte, diciamo nella seconda ora, c'è un generale aprirsi della sceneggiatura a diverse tematiche. Da una parte l'imprevedibilità della macchina di Samantha, che comincia ad avere un sacco di relazioni tra virgolette con tante altre persone, perché lei è una macchina, lei può fare miliardi di cose insieme, oppure le conseguenze emotive proprio sulla persona che non ha una relazione con un'altra persona ma con un sistema operativo, dall'altra scenari apocalittici leggermente accennati, e quindi non ho capito bene dove volesse andare a finire. Credo che questo sia un po' una pecca del film, che ha dei punti deboli nella seconda parte, però ecco, è un giudizio molto personale e umile.
Io ti direi la mia, ma no, dopo spoileriamo troppo su questa cosa. Ho apprezzato molto il fatto che in questo film sia assente la facile morale sulla tecnologia che fagocita, quello è una cosa che mi piace molto, e mi piace che questo rapporto, secondo me, io l'ho visto, questo rapporto tra l'uomo e la donna, il sistema operativo, che poi è l'intelligenza artificiale, per chi legge di fantascienza l'hanno semplicemente, io penso a Simmons, a Hyperion, certo. Però è l'intelligenza artificiale, c'è anche questa cosa dell'evoluzione che è propria dell'intelligenza artificiale nella letteratura di fantascienza. Infatti nella seconda parte c'è anche questa cosa qua che io ho apprezzato. Comunque questo rapporto tra l'uomo e la macchina tra virgolette non è visto con gli occhi da voyeur, oppure da chi critica, da chi giudica una cosa innaturale o schifosa, è semplicemente un rapporto diverso, come può essere, cioè, un rapporto eterosessuale, un rapporto omosessuale, un rapporto, un'altra forma di rapporto, e è raccontata in maniera, insomma, con grazia. A me questa cosa è piaciuta molto.
È interessante. No, ma è tutto molto interessante. Io volevo finire il concetto di prima sulla politica. Manca la politica, ma nemmeno poi troppo. Secondo me Spike Jonze pecca un po', è un po' vittima della sua immagine stessa. Lui sappiamo che è un poliedrico, nel senso che è molto
a tutto tondo, come
sì,
te.
È a tutto tondo. No, beh, lui è molto fino, più
lui
che
è
tondo.
Molto fino.
No, però è uno che mette davanti molto la sua immagine, è uno che cura molto il look, tant'è che sembra che i vestiti che sono stati indossati durante il film daranno il via ad una nuova linea di moda.
Speriamo di no.
È un personaggio
pantalone ciabba merda.
Dunque,
come
secondo me lui non vuole ammettere un po' la critica e l'indagine sociale che sotto c'è, perché bastano delle inquadrature alle volte. E ci sono alcune inquadrature del film quando lui si guarda intorno, ne parlavamo prima anche con Elisa venendo qua in macchina, sì. Quando lui si guarda intorno e si rende conto di essere uno, non individuo, ma uno come tanti altri al telefono, all'auricolare, in quel momento con altrettanti sistemi operativi. E questo, secondo me, fa riflettere, visto che siamo presi dalla mania compulsiva di stare con i nostri cellulari. Scusa la cosa,
io mi ricordo
diversi anni fa, 5-6 anni fa, che ho avuto la fortuna di vedere una mostra, e in quella mostra questo artista, che non ricordo minimamente, rappresentava su una parete stile writer, insomma stile pittura murales, quello che è stata l'evoluzione del rapporto di coppia nel corso dei decenni, e rappresentava questi anni 2000 come due ragazzi seduti in metropolitana, stilizzati, molto carini, che condividevano la musica dallo stesso iPod. Dunque, l'amore degli anni 2000, mentre c'era tutta un'altra rappresentazione, tutta un'altra fisicità per quelli che erano gli anni 90, gli anni 80, gli anni 70 e via discorrendo. È interessante, perché stiamo andando in quella direzione, che lui ne dica o meno, comunque quella è la dimensione dei rapporti sociali, e credo che in questo lui abbia centrato perfettamente, per quanto lui, con la sua allure hipster, se mi permettete, vuole per forza raccontarsi in qualche modo una storia d'amore perfetta, bellissima. Il film è meraviglioso, stiamo facendo le pulci ad un film che comunque
sì, c'è un'umanità triste, persone sole, nessuno parla con nessuno, sembra l'unico che prende, non diciamo altro, però insomma c'è una presa di coscienza anche tardiva, tifiamo tutti per lui, siamo tutti contro in un certo senso la bella voce di Michela Ramazzotti. Sì, nessuno.
Beh, insomma, no, io no.
Nessuno
non,
parla.
No, cioè, intendi
tu l'hai visto
contro
in
Samantha?
Io l'ho visto in italiano.
No, io sono contro la voce di Michela Ramazzotti, ma non contro quella di Scarlett Johansson.
Volevo dire la stessa cosa.
No, io sono contro. Io ero contro Samantha. A un certo punto mi veniva voglia di dirgli: dai, svegliati, spegni questo occhio che mi sembrava di vedere al 900.
No, il 9000.
Al 9000.
Comunque, scusate,
c'era quell'occhietto che lo cercava anche la notte.
Poi dopo, mettiamo un attimo un pezzo e poi riprendiamo. Prendiamo la discussione, anche perché siamo in zona pezzi di Spike Jonze.
Complimenti.
Ed ecco la che arriva, è la migliore, la più bella, la più potente di una grande band, la mia band preferita, il mio video preferito.
Sei un DJ anni
80. Sentiamo il religioso silenzio, i Beastie Boys con Sabotage.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Jetzt bei Traumfabrik.
Questo video era del 94, cioè vi rendete conto?
Del 2094.
Il tempo è passato, no scusate, stavo intrecciando. No, perché in realtà fece molto scalpore, perché all'epoca video come questi forse non se ne vedevano. È una parodia ovviamente di quelli che sono i telefilm americani polizieschi anni 70, rivista completamente, secondo me azzeccatissima anche per lo spirito poi di questa band, che ci stava
clamoroso. Ma che lui sia un genio, che lui sia un genio dal punto di vista visivo è indiscutibile,
anche concettuale.
E anzi Laszlo dice, per parlare di un altro regista di cui non farò il nome, è solito chiamarlo regista di videoclip, fallito regista di videoclip. In realtà in questo caso regista di videoclip è un complimento, perché Spike Jonze ha fatto alcuni dei videoclip più belli della storia.
Sì, assolutamente.
Ma torniamo a Hair, ragazzi,
la sua carriera si fonda su quello, e sembra, dicono che addirittura la fortuna sua l'abbia fatta Coppola, ma questa è un'altra storia e la racconteremo in un'altra
torniamo
volta.
Torniamo a parlare di Hair, che è meglio.
Parlavamo di Hair, però qui girano voci, perché questo è il bar, no? Bar le voci girano.
Ma ce l'eravamo dimenticato.
È vero, non sarà detto.
Al bar si dice che c'è anche una denuncia di plagio, al bar la gente arriva e dice
Diciamo che questo è un...
c'è il plagio.
C'è il plagio.
Capiamo.
Che non era rigore però, eh.
No, vabbè, non plagio è una cosa, come fuori gioco.
No, la questione è, sembrerebbe che c'è questa denuncia da parte di due sceneggiatori che hanno inviato mesi prima dell'inizio della produzione del film un soggetto che raccontava il rapporto tra un uomo e Siri. Siri si chiama, giusto?
Quella
sì, la voce parlante. Però non c'è solo quello, perché questo è un tema che è stato trattato, giusto?
Sì, ultimamente c'è questa bellissima serie TV inglese ideata e prodotta da Charlie Brooker per la Endemol, che si chiama Black Mirror.
Bellissimo.
E in una di queste puntate, sono 6 puntate in tutto,
sì,
finora,
di due stagioni,
e praticamente in una di queste puntate il soggetto è lo stesso, perché una donna perde il suo compagno e la tecnologia è talmente avanzata che le viene proposto da una sua amica di entrare a far parte di un gruppo all'interno del quale lei può venire in contatto con la vera voce di suo marito morto e con un sistema operativo che in realtà è suo marito, perché ha immagazzinato tutte le informazioni precedenti del loro rapporto e quindi riesce a rispondere in maniera, come dire, emotivamente vicina a lei. Poi vabbè, nell'episodio si arriva anche al punto in cui arriva il marito vero e proprio, perché la tecnologia è talmente avanzata,
certo,
che c'è un prototipo umano in cui vengono immagazzinate tutte le informazioni.
Questa cosa della virtualità apparente realtà comunque è anche un topic.
Diciamo una cosa, che questo l'idea alla base del soggetto, infatti, è ovvio che è stato utilizzato.
È un tema anche italiano.
Non c'è da scandalizzarsi, da stupirsi o da fare querele.
No, posso.
È normale. Sì,
ma
no,
però ci sono delle immagini, tipo nella serie, la ragazza che
io ancora non l'ho vista quella
distesa
puntata
e parla con questo.
Sì, lì bisognerebbe vedere poi i tempi.
Si vede benissimo.
Ci sono tante
questa
cose.
Cosa qui della sceneggiatura sembra una cosa più seria, perché comunque la sceneggiatura è stata inviata alla gente che rappresenta Spike Jonze, dunque credo che il cerchio poi si chiuderà, se la risolveranno tra di loro a suon di quattrini.
Io ci ho visto tanto di Kaufman, che è stato il primo sceneggiatore
Kaufman
di Spike Jonze,
che è forse anche l'ispiratore del percorso cinematografico di Spike Jonze e non solo.
Comunque dici
no, volevo dire due cose, uno per citare la nostra carissima amica e scassa Simona Montanari.
Ciao Simona.
No,
Simona
ci ascolta.
Montanari, che forse ci ascolta, e se ci ascolta domani mi farà una testa così. Perché lei giustamente ha trovato delle similitudini tra il film di Spike Jonze e un film di Marco Ferreri, I Love You, del 1986, dove un bellissimo Christopher e giovanissimo Christopher Lambert aveva questa relazione con un portachiave che rispondeva alle sue parole I love you. Il tutto poi è andato in frantumi quando lui si è accorto che le stesse parole le rispondeva a chiunque stimolava questo portachiavi con un fischio, se non ricordo male.
Ma c'era anche un'altra cosa, tu ci dicevi.
C'è un'altra cosa, probabilmente il miglior film in quanto regista di Alberto Sordi.
Te lo meriti, Alberto Sordi! Lo meriti, Alberto Sordi! Ciao!
Ciao Nanni!
Scusate, ma...
Ciao Nanni, ti vogliamo bene. Devo dire che su questo film di Alberto Sordi le similitudini sono parecchie. Non so se ve lo ricordate, è un film del 1980, si chiama Io e Caterina, dove Alberto Sordi, indeciso tra la SPAC e la Fenec, finisce per innamorarsi di una bambola. non so come abbia fatto, però insomma la storia è interessante, perché la cosa bellissima, e lo dico ai sociologi presenti qua, se ce ne sono o se non ce ne sono.
Il sociologo è una parola grossa.
È una parola grossa. La cosa interessante è che Caterina, quando viene stimolata dopo il percorso filmico, guardatelo perché è molto divertente, viene stimolata dal suo padrone, tra virgolette, Alberto Sordi, che nel frattempo è diventato non più il padrone, lei è padrona della vita di Alberto Sordi. Gli dice: ma mi spieghi dove hai imparato a ballare, a cucinare? L'ho imparato dalla televisione. Siamo nel 1980, anno di fondazione di Canale 5. Devo dire che Alberto Sordi. Alberto Sordi.
Qui c'è una lettura di un complotto mondiale.
Alberto Sordi.
Qui c'è un complottone.
Non so se Alberto Sordi abbia stilato un manifesto, un pamphlet a riguardo, oppure fosse stato ben imbeccato. Non ricordo se la Pentafilm ha prodotto.
Comunque, in qualche modo, diciamo l'opera. Una parola proprio velocissima sulla performance di Joaquin Phoenix, che è clamorosa.
Sì, beh, sì,
è clamorosa, sì. E per una volta interpreta un personaggio diverso dai suoi soliti mostri, perché è un personaggio dimesso,
il
triste, introspettivo, con quel baffo che ricorda un po' Charlot.
Che lo addolcisce, il baffo lo addolcisce.
Il baffo lo addolcisce molto.
Beh, recita da solo per tutto il film.
Recita anche Scarlett, per chi ha visto la versione originale. Okay. Lei è clamorosa, e anche Amy Adams secondo me ha dato un'ottima,
devo dire,
anche
già...
lei personaggio diversissimo dagli altri. Dici, no, Marco.
Lei tra l'altro è stata premiata al Festival di Roma pur dando solo la voce al film
Scarlett,
sì.
Scarlett.
Ma forse esatto. L'hanno premiata solo perché è venuta a Roma, perché sappiamo come funziona. Marcone Müller. Marcone Müller è uno che si muove solo e fa muovere solo in quella dimensione.
Va bene, comunque
mettere solo la voce, evidentemente, fino a quel punto.
Esatto.
Posso dire, però, sì, l'abbiamo ricordato anche l'altra volta, lo ricordo volentieri. Il film all'inizio, lei si chiama Samantha perché all'inizio c'era Samantha Morton, attrice inglese, ad interpretare la voce di OS One, di Samantha per l'appunto. Poi si sono resi conto che forse c'era bisogno di qualcosa in più, e Scarlett Johansson questo l'ha dato, anche perché è un'icona, perché tutti noi la riconosciamo anche in termini fisici. Se si dice Samantha Morton, sfido chiunque a ricordarsi che corpo ha, e dunque questo ha fatto gioco moltissimo al film. Peraltro non toglie nulla all'interpretazione eccezionale di perché credo che non sia facile per nulla recitare così in una stanza vuota, raccontando, doppiando sostanzialmente
di Scarlett.
Di Scarlett, sì, di Scarlett.
Tra l'altro oggi chi ha visto la nostra pagina ha visto che Scarlett, siamo felici di
non si è di,
eravamo preoccupati, che nonostante i cini, in grandissima forma, non ha cosato
le sue forme.
Comunque viva, viva il cinema, viva Spike Jonze. A questo punto ci sentiamo un brano che ci introduce il nostro
evento. Poi cambiamo argomento?
Poi no, cambiamo argomento, abbiamo Elisa che ci fa.
Ok, allora chiudiamo dicendo che il film è visibile, vedibile.
Ah, certo,
anche in lingua originale, perché sì, per
anzi,
fortuna.
Forse meglio in
lingua
originale.
Assolutamente.
Va visto, però sai, si correva il rischio di non trovarlo al cinema.
E apriamo una parentesi allora. Il doppiatore, se proprio ci deve essere un doppiatore, almeno che sia un doppiatore, no? Un attore che fa il doppiatore è...
Un'attrice non brava che fa l'attrice.
Esatto.
Ma lì.
D'accordo, sì.
Abbiamo visto anche abbiamo visto anche un Batman di Christopher Nolan, l'ultimo Batman, dove diciamo il cattivo probabilmente era un po' condizionato dal...
Qualcuno mi ha detto che sembrava che avessi doppiato io.
Però attenzione, qui escono gli altarini. No, però tornando
c'è un amore di talent che doppiano, ma secondo me è un errore clamoroso.
Se proprio dobbiamo doppiare,
l'amore di talent sì, però almeno facciamo, teoricamente dovrebbe poter fare.
Però dico che Santa Maria non è malissimo nei panni di...
Ma tanti non sono malissimo. Ragazzi, dobbiamo fare la crociata per abolire il
assolutamente
doppiaggio. Basta.
Detto questo,
andate a vedere
a Gherlin
alle 16:50
al The Space, alle
6 delle copie in lingua originale.
Sì, 65 copie sono uscite in lingua originale. Ne trovate una anche a Perugia, al The Space, cosa inedita.
Chiaramente in orario con i bambini usciti dalle scuole alle 16:50 del pomeriggio.
Per quel tipo di sala, inedita, però è una piccola conquista. Vuol dire che prima o poi, anche se ieri sera ho assistito ad una telefonata tra un lavoratore di un cinema e uno spettatore che chiamava: ma me sa per di quanta gente ci viene a vedere sta lingua originale, ti faceva tutti così.
Ma chi era? Era Bane? Era il cattivo di Batman, è intervenuto così.
Probabilmente se non trovate la sala di proiezione, guardate bene, perché è lo stanzino delle scope dietro al bagno, vi danno un occhialetto, vi vedete. Comunque, Air Director,
comunque,
è il suo momento.
Io dico che a me è piaciuto molto il film, per quel che può contare, e collegherei questo meraviglioso film ad un ricordo della nostra infanzia, almeno per noi che siamo ancora
al 9000.
In età puerile. Chi di voi ha installato nel 95 Windows come sistema operativo?
Io mi sembrano che l'abbia fatto tu, perché eri molto giovane, io ero già vecchio.
Inserendo un CD che conteneva, oltre tutto ciò che era incomprensibile come i file di Windows, anche un brano, un
due video.
Hai ragione, ma uno in particolare.
Uno era di Brickell, lo diciamo, Circle of Friends, fantastica.
E infatti, e l'altro non lo diciamo, ve lo facciamo direttamente ascoltare e poi
ne parliamo
diciamo,
dopo.
Poi vi diciamo. What's with this home? Is this my girl? Questo era l'omaggio degli Weezer a Buddy Holly, il cantautore, lo ricorderete, qualcuno di voi i più sensibili lo ricorderanno.
E anche
volevo dire che uno secondo me dei massimi pregi di Spike Jonze come regista di videoclip, ideatore di videoclip, realizzatore di videoclip, è che per fare un video riuscito non basta una bella idea, non basta neanche una bella canzone. Secondo me chi si mette dietro la macchina da presa deve aver ben presente lo spirito della band, dell'artista che ha davanti, e credo che una delle cose che a lui riesca meglio è proprio riuscire a proporre un qualcosa di coerente con poi ciò che la band rappresenta, sia a livello musicale che visivo. In questo caso
questo è l'esempio,
si ricorda,
principe, questo video
è questo video girato in quel locale Arnold's, che era parte integrante del telefilm Happy Days, un telefilm americano storico.
Sì,
e con questi Weezer, che nell'album di debutto era questa canzone, quindi questo video è stato registrato quando ancora non erano così celebri, che vestiti ovviamente a tema con quella che era l'epoca del telefilm, suonavano da questo palco.
Va ricontestualizzato, no? Ricontestualizzato acquista qualcosa.
Sì,
acquista
però
qualcosa.
Ragazzi, voi vi distraete, parlate di cinema, e chi non deve parlare di cinema ne parla troppo. Qui ci sono dei messaggi.
Parli solo tu, devi parlare solo tu di cinema.
Appunto. E chi è che non dovrebbe parlare di cinema?
Io non dovrei parlare di cinema.
Ecco, allora sono me.
Ci sono molti messaggi. Se abbiamo un messaggio da parte del nostro carissimo amico Daniele Pamparelli, che dice: Laszlo, l'assaggi.
Sempre lui che ci manda i messaggi.
Comunque, questo è stato meglio della Ramazzotti. Questo allora alludeva alla mia performance musicale, e lo ringraziamo, e soprattutto il nostro mitico Al, che saluta Iva, la nostra amica Iva.
Al Bertino.
Al 9000.
Forse Al 9000.
È lui.
Esatto.
Ma allora andiamo avanti, perché questa sera noi abbiamo un ospite. E dunque, l'altra volta abbiamo aperto questa rubrica sui cinema della regione. Questa volta apriamo invece sui cineforum, sulle associazioni, su chi diciamo per passione e per missione organizza incontri, appuntamenti legati al cinema nel proprio percorso, nella propria attività. Elisa, tu rappresenti in questo contesto?
Sì, in questo contesto, cioè, sono qui perché faccio parte di un collettivo politico queer. Ora, fino a collettivo politico penso che ci arriviamo tutti. Queer crea un po' più di problematiche. Allora, spieghiamo in due parole che cos'è il queer. Il queer è una pratica, una filosofia, una pratica sovversiva che intende mettere in discussione la naturalità dell'identità sessuale e dell'identità di genere, affermando come queste siano socialmente e culturalmente costruite. Quindi a partire da questo si intende abbattere la normatività dei generi attraverso dei percorsi performativi che hanno una loro base filosofica nelle teorie post-strutturaliste di Foucault, Derrida, scusate non pronuncio bene, e Giulia Kristeva sostanzialmente, ma che poi sono state riprese anche dalle teorie post-femministe e dilagando anche in quello che è il post-porno e tutta un'altra serie di pratiche che sono innanzitutto antiessenzialiste, che superano le etichette identitarie e che si basano su questo concetto di differenze multiple e quindi di performatività del genere. Che cosa facciamo? In pratica nel contesto urbano perugino quello che si può fare è creare delle reti informali, aprire degli spazi collettivi, cercare di porsi in maniera di creare una rottura nei confronti di ogni dispositivo di controllo e decostruire anche, diciamo, il concetto di genere e lottare contro la discriminazione basata sul genere, razza, etnia, eccetera. Nel campo cinematografico ci siamo occupate di Cineforum, perché attraverso il mezzo cinematografico si può riflettere su alcune delle tematiche di cui ci occupiamo. Cineforum che sono partiti già dal un anno e mezzo fa e
dove li fate?
Li facciamo alla Consulta degli Immigrati, che ci prestano, dove ci prestano una sala. Ora è un giovedì sì o un giovedì no, a partire dalle 8 con una pericena di autofinanziamento e poi
diciamo dov'è per chi non lo sa.
Alla Consulta degli Immigrati si trova in via Imbriani, che è la via parallela a via della Viola, che tutti conoscono.
Appena sotto al cinema.
Sì.
C'è una chiesa di mezzo quasi.
C'è una chiesa di mezzo. E adesso non vi sto a fare il pippone su tutti i film che abbiamo trasmesso, proiettato e discusso, ricordo quelli di questa stagione anche perché noi, essendo un collettivo, insomma, con le persone che fanno altro nella vita, non è che tutti i mesi proiettiamo, facciamo dei cicli.
Dove le troviamo le informazioni?
Le informazioni le trovate tutte nella nostra pagina Facebook, che è Bella Queer Perugia.
Bella Queer Perugia.
E
ora lo postiamo così lo ritrovano.
Grazie,
bravissimo.
Grazie,
il nostro direttore.
Il direttore non sbaglia un colpo su Facebook.
No, non si fa coglionare.
Vi comunico soltanto le proiezioni.
Le prossime proiezioni,
mese,
sì.
La giovedì scorso c'è stato Come un uomo sulla terra, perché ovviamente c'è anche una trasversalità dei temi e delle lotte, quindi anche i migranti rientrano in questo. Giovedì prossimo, ovvero il 20, proietteremo Splendori e miserie di Madame Royale, che pochi conoscono, è una commedia di costume del 70 con uno splendido Ugo Tognazzi che diventa Madame Royale, e quindi insomma vi invito a vederlo perché nella leggerezza affronta dei temi che sono più pesanti e che rimandano all'identità di genere.
La profondità si vede in superficie, diceva Calvino.
Molto bella questa.
Tutti intellettuali qua,
molto
no,
bella.
Capito? Il nostro Smith c'ha delle cartucce che ogni tanto.
Ma lui è un calvinista.
È un calvinista.
Un ugolotto.
E il 3 aprile faremo La vita di Adele, che ha creato grandi dibattiti e quindi ci siamo.
Che a te non è piaciuto.
A me non è piaciuto per niente, però insomma la tematica c'è, se ne è parlato talmente tanto che non possiamo non proiettare.
All'Asla è piaciuto invece, perché si vedeva tanta roba.
No, veramente lo considero una delle più belle storie d'amore narrate al cinema.
Anche per il nostro amico Marco.
Sì. Ma anzi, io credo che su Abdellatif Keshkish prima o poi dovremo dedicare.
Lo sciogli lingua, prima o poi dovremo dedicare
conosciuto.
Anche perché se lo facciamo per Spike Jonze merita molto di più.
Ricordandoci anche che comunque la corazzata Potionchi è una cagata pazzesca, perché quando si parla di collettivo eccetera, no?
Cineforum,
Cineforum,
ovviamente alla fine c'è il dibattito obbligatorio, immagino.
No, chi vuole può alzarsi e andare via.
Ma se c'è la
parola, prendono il numero. Sono d'accordo,
ma non entra più.
Ma se c'è la partita c'è la perquisizione.
No, ti spiego, abbiamo appositamente deciso di farlo il giovedì perché sapevamo che la giorno della settimana c'era la partita.
E anche il giovedì gioca la Juve, questo a maggior ragione tutti al cinema.
La cultura che si piega al
c'è un'inflazione di giovedì comunque, adesso ve lo dico, perché Almeria fanno le iniziative giovedì, sì, esatto. Voi fate iniziative, dunque cerchiamo di coordinarci. Bar Traum Fabric serve anche a questo.
Benissimo,
facciamo il coordinamento.
Ma a questo punto,
almeno a questo, a qualcosa serve.
Però, mentre lanci il pezzo, te lo ricordi Moretti in Sogni d'Oro?
Certo.
Che andava a fare i suoi dibattiti con la copia sotto braccio. Che emozione.
Comunque, abbiamo parlato di donne e c'è un pezzo cantato da donne, perché non ci facciamo sfuggire niente. E che donne veramente toste, perché sono le Breeders.
Donne.
E il titolo ve lo diciamo dopo, facciamo una mattata.
Dopo.
Nach der Musik, Bautraumfabrik.
The Breeders con Cannonball, un altro video che sembra quasi amatoriale e invece non è amatoriale. Guardate, anche questo è difficile. Dottor Smith, però adesso mi pare che ci sia un ospite, un collegamento importante internazionale, quello cioè, che ci fa salire il costo delle bollette, diciamo.
Quello che ci passa il convento, diciamo anche questo.
Smith, mi scusi, prima che lo annunci lei, lo faccio preannunciare alla nostra vocalist.
Aus Strasbourg mit uns Andreas Mincicroci.
Yavol!
Andrea Micigrucci, il nostro uomo sul confine. Bisogna capire quale confine, perché poi stasera la parola confine comincia a essere una parola scivolosa.
Un confine molto labile.
Andrea Micigrucci da Strasburgo. Buonasera, Andrea. Ciao.
Andrea,
che ore sono a Strasburgo?
No, rifalla perché...
Allora aspetta, la rifacciamo. Andrea Mincicrucci, buonasera. Andreas Mincicrucci, che ore sono buonasera. A Strasburgo? E buonasera, ciao.
La stessa ora di qua, penso.
Le stesse che a Perugia.
Esatto.
È semplice.
Andrea, ciao, allora, come va? Tutto ok? Grazie.
Tutto a posto. Io volevo salutare un momento, perché seguendo la trasmissione ho visto i ricchi ospiti che sono presenti questa sera, quindi sì. Vorrei salutare Elisa e tutto il collettivo Bella Queer e i gemelli Frenguelli,
di cui uno è uscito,
di cui poi
Frenguelli
parlerete.
Ormai devi chiamare Bros.
Ci manchi, Mincio.
I Bros.
Gli manchi, Mincio, gli manchi.
Anche loro.
Mincio, West.
È un mancamento
continuo.
Te
li spediamo volentieri.
Deportati a Strasburgo.
Allora, Andrea, Wes Anderson, prego. E Jim Jarmusch.
Che c'entrano, sì, insieme?
Allora, c'entrano poco, se non il fatto che sono gli ultimi due film che ho visto in questi giorni. E quindi mi piaceva parlarvi di, senti, questi due film.
Tu sai che hai pochissimo tempo, sì, per parlarci entrambi i film.
Cominciamo infatti rapidamente su Jarmusch, che purtroppo non vedremo in Italia, credo, e non vediamo da un po',
ecco,
con i suoi
purtroppo,
film.
Purtroppo.
Questa proprio purtroppo.
È un film davvero interessante, un film che parla di vampiri, ma parla di vampiri in maniera molto intelligente, perché poi è tutta la critica, no, che il vampiro muove al mondo umano, l'uomo come zombie. Ma quello che secondo me è veramente bello in questo film è il ruolo che gioca la fotografia nel creare delle atmosfere. Da un lato una periferia di Detroit abbandonata, quindi anche il problema sociale che si è verificato lì e in altri posti degli Stati Uniti, dall'altro lato una meravigliosa Tangeri sui bordi del deserto, atmosfere veramente molto molto belle, molto interessanti.
E la storia?
La storia non c'è in realtà una vera e propria storia, se non appunto i problemi che personaggi, diciamo, del genere vampiri nell'anno 2014 possono avere nel loro vivere e viversi ai confini, come diceva prima Simone Smith, del mondo umano, questi vampiri che hanno incarnato nei
Siamo sempre
precedenti.
Sul cinismo surreale tipico del cinema di Jarmusch.
Ma non è un cinismo, secondo me è uno sguardo molto molto lucido, molto anche che lascia un certo spazio anche, diciamo, all'interpretazione da parte dello spettatore, e ripeto, un film secondo me con una prova, diciamo, di orchestrazione dalla regia alla fotografia davvero molto molto interessante. E è un peccato che, come dite voi, purtroppo in Italia probabilmente non uscirà, e quindi ecco, questo è,
allora,
è quello,
giudizio conclusivo in tre parole e passiamo a Wes Anderson.
Abbiamo ancora brindato stasera, vero?
Direi
siamo al bar.
Scusate, due parole lunghe, 8.5/10.
8.5/10?
10.
Da non perdere.
Da non perdere qualora...
Ma al box office com'è andato in Francia?
Ma com'è andato? È andato che ha avuto un'uscita potente, nel senso che parecchie proiezioni quotidiane, quindi nel momento in cui uno può vedere un film 5-6 volte al giorno, è anche difficile da spettatore riuscire a capire quante persone effettivamente vadano a vedere il film in base alla propria proiezione, cosa che però comunque la gente è intervenuta, se ne è parlato, anche la stampa cinematografica francese ha messo al centro delle discussioni, insomma, questo film che è piaciuto, è stato seguito. È un regista che in Francia, diciamo, che si conosce meglio, perché c'è stata la possibilità di vedere anche gli ultimi film che in Italia non sono arrivati.
Andrea, a questo punto, visto che abbiamo un paio di minuti, ci vuoi dire due parole sul film di Wes Anderson, anche che da noi dovrebbe uscire
ad aprile.
Quante parole?
A breve. Due parole, due.
Due.
Favoloso.
Favo.
No, vai.
Puoi elaborare un po', puoi elaborare.
È un film anche quello da non perdere, è un film veramente molto divertente, velocissimo, dinamico, coloratissimo, ci sono un sacco di personaggi dentro. E la storia, diciamo, che non è...
Dici il titolo però, Andrea.
The Grand Budapest Hotel.
Adesso Air Director ci posterà il trailer sulla nostra pagina Facebook.
Assolutamente da vedere, divertente, possibilmente in lingua originale, perché è il miglior modo di vedere i film. Mi riallaccio al discorso che stavate facendo prima.
Anche perché c'è un cast stellare.
C'è un cast stellare, c'è un cast che anche attraverso delle piccole parti dà una tinta al film. Abbiamo Ralph Fiennes, abbiamo Bill Murray, abbiamo Tilda Swinton, abbiamo...
Sì, ma dicela alla tedesca, però ce li devi dire alla tedesca, così...
Ma non li dico, abbiamo Jude Law...
Germanizzaceli!
Jude Love abbiamo...
Grande!
Abbiamo Tilda Swinton, abbiamo parecchie persone. No, comunque è un film divertente, un film da vedere e da vedere al cinema soprattutto.
Assolutamente. Andrea, noi ti ringraziamo. Non so se vuoi dire in chiusura due cose.
Vorrei giusto un momento chiudere con una nota polemica nei confronti di Laszlo, perché in apertura ha stroncato un film polacco, Ida.
Non l'ho stroncato.
Grande Micio, meno male, aiutami.
È un film molto bello e io non vedo...
È fighetto, secondo te è fighetta la fotografia di quel film? Fighetta.
Assolutamente. Assolutamente è una bellissima
fotografia. Assolutamente no, spero. Ah, ok.
Assolutamente no. È una fotografia secondo me molto bella, una fotografia che in certi momenti mi ha ricordato anche le Zamora e Guglie, per esempio.
Addirittura, andiamo a scomodare i mostri sacri.
Momenti. E soprattutto è un film secondo me riuscito, è un film che io ho visto con piacere, quindi Laszlo questa volta mi hai detto.
I bianco e neri dei film di Garrel sono insuperabili. Scusa.
Io invece sono felice della cosa che hai detto, perché avevo paura, io guardando quel film ho pensato a degli accostamenti che ho avuto paura questa sera di pronunciare davanti a Laszlo, quindi ti ringrazio per aver rotto questa barriera, vieni più spesso fisicamente in trasmissione.
A picchiare Laszlo.
Grazie Andrea.
Ciao Micio.
Andrea,
prego.
Grazie.
Un saluto a voi che state sul confine.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Redazione, a venerdì.
Salutaci Angela.
Ciao. Ed è a questo punto il momento di scendere in strada, fratelli, perché abbiamo un pezzone hip hop. È un pezzo di un video di Spike Jonze, bellissimo, girato tutto in piano sequenza e rimandato al contrario. È una canzone del 98, anzi del 96, almeno era il 96 quando stavo a sentire nella mia cassettina di studente ad Amsterdam. È un pezzo dei Far Side e si intitola Drop. The funk obsolete is the punk that talk more junk than Sarah sales. I jet propel at a rate that complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in the trade is not enough, you can't cut it. I let you take a swing and you're butted for an easy out. I leave him seized with doubt of exceeding. My name is Booty Brown and I'm proceeding, leading. They try to follow but they shallow and hollow. I can see right through them like an empty 40 bottle of OE. They have no key or no clue to the game at all. Now they washed up. Hung out the dry, standing looking stupid, wondering why. Why, man? It was the fame that they tried to get. Now they walking around talking about represent and keep it real. But I got to appeal, cause they existed in the fantasy when holding it still. Rock-a-bye, baby. Listen to your heartbeat pumping to a fine. Ravine of all things, it's the vein of a shrine. Omissions impossible or possible, cause I'm headed for a new sector 365. Days from now, I'll wipe the sweat from my eye. And each and every tune will stick or fall from the skies of my cloud nine. From homies all the way to ticks, no matter how fine. Controlling it's a stolen way to wreck a proud mind. You hold it in your hands and watch a man start crying. Tear after tear in the puppet man's hands. Every time you take a stance, you do the puppet man's dance. And the world's at a standstill. Deep in broken man's bill, trapped in the moat with an anvil still. Killing yourself and dogging your help. You ain't amphibious, so grab a hold of yourself.
But through my will, my flow still will spill. Toxic, slick to shock, sick like electrocute. When I execute acutely over the rhythm on those that pollute, extra dosages is what I gotta give them. Got them mad and trembling, cause I've been up in my lab assembling missiles to bomb the enemy, because they envy me in the making of my mad currency. currency. Currently, I think we're in the state of an emergency. Cause niggas done sold they souls, and now they souls is hollow. And I think they can't follow. They can't follow.
Eccoci ancora in diretta alle 21.02. Chiaramente, come potete vedere su tutti i vostri schermi, no? Allora, qui con noi abbiamo, sono ai miei lati Andrea e Eva Infrenguelli, Frenguelli Bros li abbiamo battezzati, potrebbero essere fratelli, cugini, ma invece no, sono soltanto due videomakers, due filmmakers che hanno appena girato un documentario importante a Perugia che si chiama Ex Chim, sì, che dovrebbe uscire per la fine dell'anno, giusto?
Mi sbaglio? Forse, sarebbe bellissimo, però in realtà la verità è che non è, appunto, è un progetto indipendente che appunto viaggia sulle sue gambe, non c'è alcuna forma di finanziamento, anzi in realtà noi abbiamo proprio rifiutato qualsiasi forma di appoggio,
addirittura riottista, riottoso,
no, in realtà, in linea col documentario,
esatto, no, però infatti facciamo una premessa,
però aspetta un attimo, ricordatevi che senza Lilleri non si l'allera.
Ma noi l'alleriamo in un'altra maniera.
Ah, allora vabbè,
voi l'allera... spacciate, esatto, voi spacciate.
Abbiamo, no, ragazzi che ci vanno in Colombia, si, okay, siamo un mulino,
okay. Okay. Perfetto, senti,
siamo troppo al bar, così meno al bar, abbiamo visto un teaser di questo,
sì, cos'è l'ex, capire perché hanno fatto questo documentario e di che cosa parla.
Giusto, hai ragione. Per chi non lo sa,
avvicinati, fratello Frenguelli.
Era un l'ex Chim sostanzialmente era l'ex manicomio di Santa Margherita, dove oggi c'è l'università per stranieri, che fra il 94 e il 96 venne occupata da una componente molto variegata, sia di colletti politici che però anche di singoli soggetti, e fu una sorta di limbo in cui convivevano veramente anime politiche molto diverse, ma fu un'esperienza secondo noi molto importante per la città, i cui strascichi secondo noi sempre si sentono ancora oggi.
Il documentario ovviamente non tratterà solamente di questa occupazione. Io sono l'altro fratello Frenguelli.
Bros Major, Bros Major.
Il vecchio.
Ivan.
Ma diciamo di quello che ha portato all'occupazione dell'ex Chim, quindi il, diciamo, i cinque anni precedenti.
Dalla Pantera in poi.
Dalla Pantera in poi, quindi dall'80 al 90 in poi. E quello che ha lasciato l'ex Chim nella città.
Infatti nel teaser che dicevo prima, che abbiamo visto e che il nostro director sta per postare abbiamo visto delle interviste di alcune persone che fanno riferimento anche a quell'esperienza, no? Del 90, della Pantera. Ma per fare una domanda molto banale, ma una curiosità, come avete deciso di fare questa? Perché voi siete tutti e due, nessuno di voi due penso che l'abbia vissuta sì, però non l'avete vissuta in prima persona.
Sai che c'è, che bene o male entrambi abbiamo sempre molto vissuto avendo, comunque siamo della generazione immediatamente successiva probabilmente agli occupanti, per cui
di una mezza generazione,
sì, di quella mezza generazione fra il 90 e il 2000, per cui vivevamo un po' di questa dimensione leggendaria, di questi aneddoti che ci venivano raccontati. Poi in realtà ci pensavamo fra me e lui più o meno da 4-5 anni, e poi niente, c'era semplicemente gennaio dell'anno scorso, così quasi senza in realtà pensarci poi come sarebbe andata a finire, abbiamo fatto la prima intervista. Da lì abbiamo visto che la cosa poteva avere un risvolto anche interessante, perché poi in realtà, cioè, la nostra intenzione non è fare un'ora e dieci di faccioni e di hardcore, certo. In realtà ci sembrava la storia ci sembra anche interessante da un punto di vista filmico, stiamo cercando di un taglio narrativo che non sia, insomma, il documento.
Dunque, classico, è un lavoro in divenire ancora,
è molto, sì, in divenire, sì.
In realtà siamo più o meno a un terzo, sì, della lavorazione,
e se non esce vi suicidate. Ce lo promettete, in diretta.
Pensavamo di finirlo, magari no, finire a fare la post, arrivare a metterlo su una pennetta e morire direttamente in macchina prima della prima proiezione.
Sarebbe leggendario, posso avere i diritti, firmiamo un contratto.
Però ci teniamo anche a
dire, avete presentato il teaser nella tre giorni di Umbria Grida
Terra sabato,
è andato alla grande,
è andato molto bene, devo dire. In realtà poi qual era lo scopo anche di far vedere questo teaser, visto che poi c'era anche un po' di diffidenza, no? Perché poi non è uno, si potrebbe anche da parte degli ex occupanti sentire un po' sotto la lente di ingrandimento, non so, c'era un po' di diffidenza verso di noi. E poi in realtà è andata molto bene, molti si sono spinti ad aprire i loro vecchi cassetti, archivi, e ci teniamo a dire in realtà che Ex Chim non è solo un progetto filmico, ma è un progetto editoriale abbastanza vasto, che comprende anche la produzione, l'autoproduzione, anzi l'orgogliosamente autoproduzione di tre quadernini, e soprattutto quattro quadernini alla fine saranno, e anche il restauro di tutto il vecchio materiale audio, per cui vecchi demo di gruppi come per esempio i Daje Mosco, adesso non so se vi suoni.
Io me li ricordo perché io non ero tra gli occupanti, ma frequentavo molto spesso.
Cops, eccetera. Per cui cerchiamo di dargli anche un respiro abbastanza ampio. Poi alla fine cerchiamo di fare un cofanetto. Il tutto ovviamente è autofinanziato. E da qui a quando uscirà organizzeremo una serie di proiezioni. Abbiamo preso al volo questa cosa per cercare anche di fare un po' di giro a Perugia di interesse sul
documentario. E mi sembra che la città abbia risposto pienamente con soddisfazione.
Ti volevo citare un po' degli ospiti che avremo da qui ai prossimi mesi. Abbiamo invitato a fare varie proiezioni e presentazioni che faremo più o meno quasi tutte al Circolo Arci a Madonna Alta,
l'Island.
Verrà Giulio Spilacciotti, che è l'autore di Roma Hardcore, un documentario molto interessante sul ventennio 90-2000 del punk hardcore a Roma. Stefano Casertano, che verrà a presentare The Last Day of Tacles, che è un documentario sugli ultimi giorni appunto del Tacles, un'occupazione storica di Berlino.
Se non verrà parteciperà via Skype,
esatto, anche perché sta a Berlino.
E se non verrà peste lo colga.
Peste lo colga.
Ora Orianenburgstrasse.
È pieno di sti tedeschi che si collegano via Skype.
C'è un cinema bellissimo lì davanti, il Central Kino.
Il Kino, esatto,
bravo. Interessantissimo.
E poi in ultimo Claudio Calia, che verrà a presentare un libretto a fumetti delizioso che si chiama Atlante storico geografico dei centri sociali italiani, e Andrea Spinelli, che è l'autore di Torino Hardcore, un altro documentario italiano indipendente.
Siamo molto hardcore.
Sì, noi lo siamo.
Voi lo
noi
siete. Lo siamo. Io mi ricordo, ho frustato
ho frustato Mostruosi Castori, il mio gruppo storico quando c'era
hardcore a Parma.
Io non lo conoscevo, ma complimenti. Solo per il nome, meraviglia.
Erano nutrie.
Andiamo avanti, speriamo di riavere i Calaveras qui
senza
con noi.
Dubbio, senza dubbio.
E salutiamo i fratelli, anzi, i fratelli Frenguelli con grande emozione.
I Frenguelli Bros.
Dedichiamogli il prossimo brano. Che mancavano i Chemical Brothers dalla lista di artisti che hanno collaborato. Con Jonzer
e i Daje Mosco.
Questo video è particolare perché è recitato da una ragazza giovanissima che poi diventerà una grande regista. Quindi noi lanciamo il pezzo e al rientro vogliamo sapere.
Un mini quiz, un mini a tutti bravi.
Postateci le vostre risposte. Chi è questa?
Casse a palla, braccia fuori dal finestrino, squattate.
Fabrik. zurück zum Bartraumfabrik.
Allora, chi era? Diciamolo, era Sofia
possiamo
Coppola.
Possiamo dirlo.
Come giustamente diceva Laszlo, forse uno degli agganci di
Spike Non forse, è documentato.
Sì, da te che sei andato a spiarli.
Sì, io conosco molto bene Kaufman, dunque mi ha raccontato certo. Questo aneddoto. L'ho dedotto tra le sue visioni.
Ma adesso chi c'è?
Unser Korrespondent, der Professor.
Der Professor,
der
lui.
Professor.
Professore, come va con il tedesco?
Il tedesco di Trecchi è la mia seconda lingua, mi sembra evidente. La filosofia, il cinema parla tedesco. Mi fate delle domande a volte supponenti e anche un po' inutili, ma proseguiamo pure.
Buonasera professore, è un piacere sentirla.
Buonasera.
Sappiate che il piacere è sempre soltanto vostro, ma andiamo, proseguiamo.
Andiamo professore, via.
Allora ragazzi miei, come va?
Bene, tutto bene.
Lavorando, parlate come al solito di cazzeggio, qualche volta riuscite anche solo per sbaglio a parlare di cinema,
Ci proviamo professore.
Vabbè, allora ragazzi, vogliamo cominciare ad alzare un po' il livello della trasmissione?
Vada, aspettiamo solo questo.
Vadi professore, vadi.
Parliamo pure di cinema. Come sapete sono appena tornato dalla sala cinematografica dove ho visto un bellissimo episodio filmico tratto dalle Metamorfosi di Ovidio.
Ma di che film si tratta, professore?
Beh, ecco, come al solito voi non riuscite a perdere occasione per dimostrare la vostra importanza. Ovviamente ricorderete l'episodio di Pigmalione, lo scultore greco che aveva modellato una statua femminile a sua immagine e somiglianza, o meglio, cercandola di rendere più e se ne innamorò. E quel Pigmalione rappresenta un esempio di amore verso.
Professore, non riusciamo.
Di anni digitali più tardi, questo è qualcosa di molto più complesso, vale a dire un'intelligenza artificiale duttile, potente, tale da soddisfare ogni o più condito remoto desiderio.
Ma professore.
Senza aspettativa del suo creatore.
Ma professore, lei sta parlando del film di Spike Jonze? Sta parlando di Her, l'intelligenza artificiale del film?
Finalmente qualcuno che riesce a comunicare con il sottoscritto. Sì, il regista Spike Jonze sta proseguendo il suo percorso autoriale che consiste nel far man bassa della letteratura greca e latina, diciamolo pure, la voce che parla costantemente a Joaquin Phoenix, guidandolo, aiutandolo come la più amabile delle compagne, arrivando fino al centro degli orecchi con gli auricolari, come diceva già Plinio il Vecchio, lo aveva già descritto, lo porta all'interno del paese delle creature selvagge.
Scusi professore se la interrompo, ma questo è un altro titolo dello stesso regista se non sbaglio.
Sì, ecco, come al solito deve essere intervenuto il diciamo così il meno bravo della classe. Il paese delle creature selvagge è una città decadente, dove gli arredamenti sono un po' anni 70, con i colori pastello, tutto è tenue, amichevole, un po' vano, nessuno va più in auto nel mondo di Her, del paese delle creature selvagge, nessuno alza la voce, ma nessuno è davvero felice. La vita resiste? Non lo so, la vita resiste, ma pure sembra sfuggire tra le dita. Ecco, un argomento scottante, le famose cinque dita di cui tanto si parla nel film, purtroppo.
Ma cosa intende il professore?
Ragazzi, la grandezza del film di Spike Jonze è la trasformazione poetica dei nostri desideri, il passaggio dell'abolizione nei confronti della replicante Daryl Hannah, la Pris di Blade Runner, all'atto erotico di un'eccezionale voce di Scarlett Johansson che senza mostrare le sue virtù genera, diciamolo chiaramente, l'autoerotismo dello spettatore, che è garantito più di quello del protagonista. E il regista non inventa nulla, l'abbiamo già detto, il regista non inventa proprio nulla.
Ma quindi riprende, come dicevamo prima, la mitologia classica, la mitologia latina?
No, ragazzi, in questo caso lui ripete un'idea ben cara a tutti noi nottambuli, vale a dire chi mai non si è mai trattenuto a far l'amore con le signorine ideali dentro il nostro computer, diciamolo pure, ecco. Quindi io darei un bellissimo voto al film di Spike Jonze, un bellissimo 9. Comunque, volendo analizzare un secondo la prestazione dell'attore, bravo Joaquin Phoenix, del quale, come dire, abbiamo imparato ad apprezzare le facce contorte nel momento della solitaria e notturna passione. Sublime interpretazione di un attore su cui davvero vorrei spendere due parole. Purtroppo, come sapete, lui è fratello d'arte. Il suo fratellastro River Phoenix morì purtroppo per un'overdose al Viper Room di Los Angeles insieme a Johnny Depp, Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, e John Frusciante. Insomma, non era proprio con Pieraccioni, Neck e Frate Cionfoli, diciamolo chiaramente.
Beh, certo, non proprio, ma ci parli anche della carriera di quest'attore, professore.
Vabbè, ragazzi, Joaquin avevamo imparato a conoscerlo fin dai tempi del Gus Van Sant di Da Morire, in cui era un adolescente complessato ed assassino, e poi diretto da Ridley Scott nei panni del sanguinario Comodo, l'imperatore crudele, interpreta poi il cantante introverso Johnny Cash, l'oscuro cocainomane dei padroni della notte, bellissimo film con il regista James Gray che ritroverà in True Lovers, nei panni dell'isterico protagonista aspirante suicida. E infine, nei panni delle parti di un attore difficile all'apice del successo che decide di ritirarsi dalla carriera cinematografica per fare il rapper, cioè nei panni di se stesso, in Joaquin Phoenix, io sono qui. Vorrei concludere la sua bellissima parabola artistica con il Freddy, un ragazzo sbandato, con diversi problemi al sistema nervoso, alcolizzato e rotomane. Insomma, ragazzi, confrontate con le precedenti interpretazioni, in Air il problematico sociale che si ammazza di pippe rinunciando al sexy corpo di Amy Adams è un sano intermezzo, una pausa di valori edificanti nel mezzo di una carriera definita sulla cifra della devianza artistica. E quindi, ragazzi, permettetemi di concludere, visto che ancora non l'avete fatto, di ricordare a distanza di 40 giorni della sua morte il grandissimo Philip Seymour Hoffman, e vorrei che facciate un applauso innanzitutto classe poco.
Ha ragione, prof.
fatto
grazie
e
professore.
Quindi, tornando al momento di poca serietà che mi contraddistingue, Joaquin Phoenix lo ricorda così: grazie di tutto, mio, sei stato un esempio, non mi rimane che interpretarti in un film come si conviene. Arrivederci, ragazzi.
Grazie, professore. Grazie. A presto, ci sentiamo la prossima settimana. La richiameremo, non la lasceremo in pace.
E allora, arrivederci, classaccia, arrivederci.
Direi che questo è il momento per l'altra rubrica che torna ogni
direi
settimana. Cioè musica in HD.
Posso rubarti un secondo?
Ma proprio un secondo.
Ma guarda, un secondo, perché avevo letto su un blog molto interessante all'interno di Minimum Fax, che è Minima e Moralia, un ricordo di Seymour Hoffman, che adesso mi ha fatto venire in mente perché era bellissimo. E dice: Philip Seymour Hoffman era il mio attore preferito, uno per cui qualche ora fa i miei amici hanno mandato dei messaggi di timide condoglianze. Lo era diventato definitivamente quando vidi La famiglia Savage, un film del 2007 di Tamara Jenkins, che è la storia di un fratello e una sorella che non si sono mai fidati troppo tra di loro e si trovano costretti ad occuparsi da un momento all'altro del padre malato. Non era difficile immedesimarsi nel personaggio di John Savage, per chi come me fa parte di una generazione iperformata culturalmente e handicappata dal punto di vista emotivo. La goffaggine del trattare col padre, una virilità tutta scomposta, il fisico imbalsito di chi è diventato grassoccio dopo l'università e non dimagrirà mai, il desiderio di sentirsi adulti e il non sapere da dove cominciare. Philip Seymour Hoffman dava un corpo a tutto questo, a una comunità di spettatori che vedeva in lui un attore che riusciva credibilmente a raccontare personalità complesse, ipermotive, disfunzionali, terribilmente sincere. Questo l'ha scritto Christian Raimo e io lo trovo un Coccodrillo meraviglioso.
Bellissimo, vai a
bene,
diretto.
Avresti potuto leggere l'inizio e poi postare su Facebook
il resto, ma
resto,
lui non lo sa.
Però lui non,
ma parlaci della tua.
Sono uno stalker.
Allora, visto che solitamente noi citiamo dei libri dai quali è stato tratto un film e poi ne prendiamo fuori un brano della colonna sonora per la rubrica Musica in HD, questa settimana non era possibile, ma più che altro
per colpa mia,
per colpa tua, ma più che altro ci è venuta voglia di omaggiare ancora questo regista che abbiamo, diciamo, descritto forse in molti aspetti con un brano e un video che ha fatto, se volete, la storia e soprattutto che ci piace molto anche per ciò che rappresenta. Stiamo parlando del brano
del mondo del golf
dei Dinosaurus Junior, che con Feel the Pain hanno incontrato, trovato e secondo me anche beccato un ottimo aggancio con questo regista che li ha saputi interpretare. Parliamo di una band che forse non ha avuto il riconoscimento dovuto quando era nel pieno, diciamo, dell'attività, forse perché era un po' troppo presto rispetto a quello che poi è accaduto, ovvero loro sono stati precursori di quel genere rumoroso di musica che comunica anche attraverso la distorsione proprio del suono e la potenza stilistica, quel grunge che poi magari i Nirvana hanno tirato fuori, hanno saputo, diciamo, vendere ad un pubblico più ampio. I Nirvana sono stati tra quelli che di più si sono ispirati ai Dinosaurus Junior.
Come disse Bentivoglio, questa è musica che andrà ascoltata alta,
assolutamente,
che
infatti
citazioni basse.
per rimanere nel tema della rubrica, ho tirato fuori due frasi brevissime da questo testo che dice: I feel the pain of everyone, then I feel nothing. Basta questo, che poi sentirete nel brano che vi stiamo per mettere, quanto sia importante anche riuscire a dire con poche parole quelle giuste, anche con la rabbia quella giusta sempre, dei concetti, esprimere delle emozioni che poi vanno ben al di là. Io credo che valga la pena mettere direttamente questo brano, anche perché già mai di tagliarlo,
mai e poi, ecco, mai, quindi, mai e poi mai.
Quindi direi di lasciarci andare ai Dinosaurus Junior. Vi invitiamo a guardare questo video che interpreta benissimo il senso della canzone.
Sì.
E magari riscopritevi anche un po' di questa discografia che fondamentalmente va ballata, va ascoltata come nei loro concerti, a volume altissimo.
Questa musica va ascoltata alta,
alta.
State a palla e godetevi.
Alza Lupus.
Thank you.
E come ogni settimana, ma mi facendo poi dopo
è la nostra signorina agenda,
andiamo Laszlo.
Come ogni settimana l'agenda settimanale, ovviamente al Melies. In programmazione c'è Mal d'amore, non dico altro, è una commedia, opera prima di un regista non proprio giovanissimo, con una lunga carriera come sceneggiatore televisivo. E infatti gli interpreti sono Alessio Boni, Ambra Giolini, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, non so se c'è pure il redivido Bombolo, non lo so,
da non perdere,
da non perdere. Per fortuna che nel weekend fanno anche delle Lego Movie, ripeto, andatelo a vedere,
è bello, è bello.
Lingua originale il lunedì fanno Nebraska e nelle due rassegne del giovedì presentano Jungle Fever di Spike Lee e Mr. Nobody di Jaco Van Dormel. Non l'ho visto, un motivo in più per andare al Melies.
Interessante.
Al Sant'Angelo invece programmano Ida, ne abbiamo parlato, e proiettano anche un documentario di Francesco Cordio sugli istituti psichiatrici, Lo Stato della Follia. Giovedì 20 il regista sarà ospite del cinema.
Allo Zenith invece prosegue Allacciate le cinture, Superstite,
del quale è meglio non parlare.
Superstite invece ce l'abbiamo solo fino a domenica, però guardatelo perché merita. No, credo sia solo Superstite. Guardatelo, merita. Sabato pomeriggio è la volta di Winter's Bone, un gelido inverno, film meraviglioso con
bellissimo,
Jennifer Lawrence agli esordi, da rivedere. Domenica mattina ancora Jean Renoir con L'angelo del male. Martedì, per a proposito di donne, ospite dello Zenith la distributrice italiana di Creature delle terre selvagge, e il film di prossima uscita Alabama Monroe, lei è Claudia Bedogni.
Ragazzi, imperdibile, miglior film straniero per me degli Oscar.
Lei è Claudia Bedogni, è il nome della distributrice, appunto. Presenta stavolta La moglie del poliziotto, film di Philip Groening, premiato con il premio speciale
film
della giuria
Menare
all'ultimo Festival di Venezia.
Un film di Menare e Cecagna.
Ma nei multisala?
Aspetta, però, i cineclub Vitelloni organizzano lunedì 17 marzo alle 21:30 al Dischi, il terzo quiz cinematografico per qualche film in più, nulla da segnalare.
Benissimo, a questo punto i multisala.
Ah, giusto, multisala.
Io sono ansioso sui multisala.
Ovviamente andatevi a vedere R al The Space, sembra che la prossima settimana lo fanno anche lo Zenith, ma intanto vedete ora al The Space anche in lingua originale del pomeriggio. Per chi ama il cinema d'animazione, la DreamWorks, quelli di Shrek per capirci, presentano Mr. Peabody and Sherman, film da vedere assolutamente.
Per il vero cinema troviamo in sala Need for Speed, evoluzione del Fast and Furious che ci ha ossessionato negli ultimi 10 anni, un capolavoro.
Ma soprattutto dovrebbe essere il film tratto dal videogioco che Matteo conosce bene.
Ma per niente mi fa cagare.
Ok, è uscito anche 47 Ronin, o 47 Ronin, come dicono gli americani. Cinema di Menare alla massima potenza.
Così, americanamente risultava, ma facciamo.
Anzi, di cappa e spada in salsa samurai. È l'adattamento cinematografico della leggenda dei 47 samurai, che non vi racconto.
Benissimo. Io non vi racconto gli errori grammaticali.
Lasciamo perdere
l'adattamento senza posto.
Comunque, ringraziamo. Salutiamo. E vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith, del director. Ringraziamo il nostro signor Buonasera Fabrizio Cruciani, l'Apocalisse Teutonica Martina von Aschenbach e i nostri ospiti Elisa Fiorucci, grazie, ciao. Andrea Ivan Preguelli, grazie, ciao. Il nostro uomo sul confine Andrea Micigrucci, Marco Renatore che è intervenuto, l'immancabile professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a cena ovviamente, voi andate a ballare, andate a bere, andate a mangiare, andate a fare quello che vi pare, ma soprattutto ricordatevi, andatevene tutti al cinema!